eccoci qua, bentornati. Allora, sono Massimo, venerdì 7 ottobre e siamo tornati a Buongiorno Vivieco. Allora, quando sentite Buongiorno Vivieco è il momento di, oramai che è terminata la settimana lavorativa, Michelle, è il momento di pensare a rilassarsi nel weekend.
Davvero?
Beh, perché te lavori anche il sabato, già che te sei la staccanovista della puntata.
Allora, io ho le pulizie, la lavatrice, la spesa... Lava i pavimenti, lava i vetri. Allora,
non ho detto il momento di far nulla, il momento di rilassarsi. Ma tra l'altro.
Tu ti rilassi facendo i mestieri, scusa.
Certo,
io no.
Canto mentre faccio i mestieri, sai, i miei vicini ti potrebbero raccontare.
Allora, tremeranno i vetri di casa, immagino.
Esatto, sì, un po' alla Pavarotti. Scherzi a parte, allora, bentornati e Buongiorno Vivieco. Non era caso il termine rilassarsi, poi lo capirete tra poco. Però, ecco, non svegliamo subito tutto, Michelle, perché noi abbiamo una bellissima sigla che ci aspetta.
Quindi via con la sigla.
Eccoci qua, tornati in diretta dagli studi di Radio Vivieco. Allora, parlavo, Michelle, di relax. Tu non ti vuoi rilassare, ma io sì, oggi.
Però sarei anche abbastanza curiosa di scoprire se ci sono dei modi per poterlo fare, dato che tu mi stai incuriosendo.
Dei modi o dei luoghi per rilassarsi, chi lo sa? Beh, oggi lo conosciamo grazie al nostro ospite, l'architetto. Adesso mi auguro di non sbagliare la pronuncia, perché sai che io con le pronunce mi scendo.
E vediamo se i nostri autori te l'hanno scritto.
Bravissimo,
giusto.
L'architetto Aileen Meyer, che oggi ci racconterà. Adesso parliamo, siamo sempre nell'ottica del generico, di come rilassarsi, poi entrando nella conoscenza lo capiremo. Buongiorno, architetto, e grazie di essere in puntata con noi.
Buongiorno.
Buongiorno. Pronuncia perfetta, complimenti. Io credo che oggi è proprio il mio tema, il relax è perfetto per quanto riguarda il mio argomento, sì.
Ecco, vedi, Michelle, oggi è la mia puntata, ho azzeccato tutto, la pronuncia e ho azzeccato anche la tematica.
Beh, ma allora io inizio, esatto. Inizio con le domande. Un architetto che di solito è impegnato in disegni, calcoli, eccetera, eccetera, in che modo si collega col relax? Di cosa si occupa?
Allora, guardate, lo scorso 3 ottobre proprio è stata la giornata mondiale di architettura ed il tema era proprio architettura per il benessere, e qui mi posso collegare, cioè io attualmente mi chiamo architetto olistico ed infatti la mia passione oggi è dedicata alla realizzazione di spazi di vita che permettono alle persone di essere in armonia con se stesse e con l'ambiente circostante. Quindi cerco di aiutare le persone a reinterpretare la qualità dello spazio stesso in cui abitano, e questo da un punto di vista fisico ma anche energetico.
Beh, questa è una tematica molto importante, soprattutto in questo periodo in cui appunto si parla di energia, si parla di risparmio energetico, ma soprattutto anche in un momento in cui la natura si sta ribellando, quindi in un certo senso integrarsi con essa è sicuramente un qualcosa di importante. Ma facciamo un piccolo passo indietro, iniziamo a conoscere il nostro ospite, perché a noi piace sempre conoscere un pochino le storie. Partiamo dagli inizi, come se aprissimo un libro.
C'era una volta
l'architetto Aileen, adesso siamo un po' scherzosi.
Subito architetto.
Sì, è perché molto probabilmente già, immagino, aveste già dei progetti in tal senso. Scherzi a parte, architetto, ecco, ripercorrendo un pochino le tappe della sua vita, ma cosa l'ha portata, ecco, a sviluppare progetti del genere?
Allora, mi fate un po' venire un sorriso, perché parto dall'età della bambina, quando ero bambina e i miei costruivano una casa, perché già ai tempi io mi divertivo a disegnare la mia casa, una casa tutta per me, e mi piaceva anche assistere in cantiere giocando con la sabbia, cosa ai tempi era ancora possibile, oggi no. E, voglio solo spiegare un attimo il percorso, come sono arrivata, perché dopo il liceo per me era già chiaro di voler diventare o artista o architetto, ma
che bello.
Sì, infatti ero abbastanza decisa, solo che lo studio a Dresda, il posto di studio non mi convinceva e quindi ho dedicato prima 3 anni allo studio di archeologia e storia dell'arte, ho fatto tutto un altro percorso. Mi sono specializzata nel Rinascimento italiano e il periodo romano e sono stata fortunatissima perché ho ottenuto una borsa di studio per Padova per effettuare una ricerca su Palladio. E così sono capitata a Venezia e mi sono innamorata della facoltà di architettura di Venezia, dove mi sono logicamente iscritta in architettura. E devo dire che sono molto grata in quanto mi rendo conto oggi che ho imparato l'importanza del buon design a Venezia, che non è così scontato per tutte le facoltà di architettura. E soprattutto ho imparato lì l'importanza del ruolo dell'architetto nella società. E tutte le altre parti pratiche che riguardavano nuove tecnologie relative al risparmio energetico e altro le ho acquisite poi successivamente in Germania, studiando i protocolli di Passive House in Sud Tirol, quello di Casa Klima, per poi conoscere sempre in Germania Active Plus e Active House International. E devo dire che qui già ho cominciato a vedere nuovi orizzonti in quanto sono entrati nuovi fattori in gioco, perché il consumo energetico, come lo intendiamo noi oggi, va ben oltre al consumo della casa stessa quando è in funzione, ma parte dallo sfruttamento delle risorse che abbiamo, giusto? Cioè attraverso il consumo e l'inquinamento nella fase di produzione dei materiali edili, per arrivare poi oltre il ciclo di vita del fabbricato allo smaltimento. Cioè, non so se sapete che il settore edile oggi è responsabile del circa 60% del consumo mondiale delle nostre risorse.
Questo è un dato davvero impressionante, perché diciamo, la persona media è abituata a vivere la propria abitazione senza riflettere su questi aspetti. E tra l'altro, beh, noi ne parlavamo in una precedente puntata con un altro ospite che ne approfitto per salutare, che è Miper, e dove in Italia ha rivisto un po' la normativa dal punto di vista del risparmio energetico, andando a introdurre ovviamente dei parametri dal punto di vista energetico, cioè che le nuove costruzioni devono avere almeno il 60%, poi mi corregga se sbaglio architetto, di appunto strutture che alimentano in sostanza la struttura, la propria casa dal punto di vista energetico, e quindi c'è una sorta di consapevolezza che la casa, come appunto diceva, è un fattore importantissimo di inquinamento e soprattutto di per le risorse del pianeta, ecco, dal punto di vista energetico.
Sì, però c'è anche un altro punto di vista, infatti, collegato, che è quello del benessere psicologico, no? Psicofisico del inquilino della casa o del chi abita lo spazio. E infatti, quando sono arrivata in Danimarca, a Copenaghen, ho conosciuto l'Active House Alliance e sono diventata anche membro del Board of Directors, perché ho trovato molto importante che loro hanno inserito nel loro protocollo il fattore di luce naturale, ad esempio, e questo è fondamentale per il nostro benessere psicologico, così come lo è il design, le forme del fabbricato. Certo. Cioè, le forme quanto la luce sono energeticamente sempre in stretta relazione con la nostra psiche e il nostro benessere.
Ecco, per chi chiedo scusa se interrompo, per chi non conoscesse ovviamente l'Active House, perché lei, anzi tu, chiedo scusa, ci davamo del tu prima di iniziare la puntata, ecco, per chi non conoscesse appunto questi termini, a cosa si riferiscono di preciso, ecco, di che cosa stiamo parlando nel dettaglio?
Allora, probabilmente adesso dovrebbe essere un termine comune quello del Passive House, che è nato in Austria, Germania, non si sa esattamente. Comunque ha un protocollo di consumo energetico passivo, nel senso che la casa è coibentata in un determinato modo, in modo tale che il consumo energetico è quasi zero. L'Active House ha aggiunto altri criteri, quindi sono criteri come effettivamente il consumo delle risorse, quindi la sostenibilità da quel punto di vista, ma anche il benessere psicologico dell'abitante dello spazio per questo fattore di luce. Quindi lo spazio deve essere vissuto non solo in base ad un calcolo energetico di consumo, ma anche in base sulla base del benessere personale, certo, che è sempre una forma di energia, però è la nostra energia fisica. E niente, quindi si chiama Active House per questo.
Ecco, diciamo che è una serie di continui cambiamenti, innovazioni, integrazioni di protocolli, ma sappiamo, esatto, anche che dalla sua, diciamo, carriera professionale, comunque lo sentiamo con passione, no? Nel senso che comunque abbiamo capito che era già da bambina decisa a diventare quello che è oggi. C'è stato un cambiamento, però io di questo cambiamento ne vorrei parlare dopo e chiederei al nostro regista di metterci una canzoncina.
Eccoci qua, tornati in diretta dopo questo staccone musicale, Michelle, cioè ben 6 minuti di canzoni. Adesso il nostro regista ci sta.
Come dice un noto telecronista sportivo, mai visto questo.
Ok, sentiva che brava anche in Italia. Allora parlavamo
l'accento francese
di tematiche energetiche, ovviamente nell'ambito dell'abitazione parlavamo di luce, importantissima per vivere bene, ma adesso entriamo nell'ambito appunto di quello che è l'integrazione tra il luogo in cui viviamo, la natura e appunto tutte queste tematiche. Vogliamo parlare di benessere rapportato a dove viviamo, vogliamo parlare di centri olistici. Allora, Aileen, quando parliamo di centro olistico, a che cosa ci riferiamo?
Allora, un centro olistico, dovremmo guardare Wikipedia, che è un po' difficile, ma dovrebbe soddisfare tutti i requisiti di un sistema integro, cioè di una complessa unità totalità, dove tutte le componenti contribuiscono al corretto funzionamento del sistema del centro stesso. Cioè, sì, ma anche al corretto funzionamento del sistema universale. Un centro che riguarda il benessere dell'individuo all'interno della società e all'interno dell'ecosistema globale, e dovrebbe essere in sintonia con la natura, il nostro pianeta e anche il cosmo. È un termine che deriva, olistico è un termine che deriva ancora dalla vecchia Grecia. Non so se sono riuscita a rendere un po' il concetto. Comunque, in pratica, per entrare proprio nello specifico del centro olistico di cui mi occupo io, si tratta di un centro che soddisfa le richieste di sostenibilità, tipo nella scelta dei materiali di costruzioni o di arredo, ed è un centro che è caratterizzato dall'integrazione armoniosa nella natura locale e che si trova in uno stretto scambio con la popolazione locale e le sue tradizioni. Cioè, si tratta di un centro che offre esperienze che migliorino la qualità della vita, che danno espressione al proprio potere creativo e permettono di gustare una cucina che favorisce il benessere. È un centro che offre un programma di attività olistiche a tutto tondo per il benessere mentale dell'anima.
Okay. Ecco, ma dall'essere architetto, studiare a Venezia la bellezza, il design, applicarlo poi nei suoi progetti, cos'è che ti ha spinto a specializzarti in questo tipo particolare di progetto? Perché comunque non tutti sono dediti a questa tematica.
Sì, mi è capitato un incontro un po' particolare, cioè me lo ricorderò sempre, perché una notte di giovedì anni fa ho sentito un forte bisogno di cambiare aria, credo che lo sappiamo tutti com'è, e ho cercato sul cellulare un posto qualsiasi nel sud-est asiatico e il cellulare mi ha proposto un Sanctuary Holistic Spa, non so se si capisce, un centro olistico, una spa olistica, ecco. E non ho cercato altro perché il nome già mi ispirava, ero molto curiosa e già il sabato successivo ero in viaggio e mi sono trovata in questo luogo proprio incantevole, dove mi affascinava soprattutto l'inserimento dei fabbricati di nuova costruzione nel suo contesto. Da architetto era il primo impatto su di me. Erano in simbiosi perfetta, cioè proprio con il luogo, e nonostante la grandezza di questo centro, sembrava essere un luogo contenuto, di pace, silenzioso. Ma oltre l'architettura e questo suo armonioso linguaggio paesaggistico, offriva molto di più, ed era proprio il concetto olistico. E io l'ho incontrato e vissuto lì per la prima volta e ho cambiato proprio la visuale di come vedere gli spazi abitativi.
Io penso, Eileen, che alcune volte sia più semplice, per far capire dei concetti, sia più semplice provarli. Forse, ecco, quello che tu stai raccontando denota questo, cioè per capire il centro olistico, forse la miglior cosa è andarci. Cosa ne pensi?
Sicuramente, perché come tutte le cose bisogna sempre vivere tutto sulla propria pelle, perché comunque, come dicevo anche prima, ogni luogo ha una sua energia. E per capire poi proprio il funzionamento di un centro olistico, credo davvero che bisogna entrare anche in comunità, in contatto con le altre persone, per capire cosa può avere come effetto su se stesso.
Beh, ma allora io forse ti faccio una domanda un po' sciocca, però tu che hai avuto l'esperienza, allora forse puoi darmi una risposta. Che differenza c'è allora tra questo tipo di villaggio ed un villaggio totalmente sperduto nella natura con gli abitanti del posto, ad esempio?
Allora, a me piace moltissimo andare a camminare in montagna dove non trovo nessuno e mi rilasso, ma sicuramente un paesaggio vergine privo di invasione umana regala grandi soddisfazioni, regala pace, e il silenzio diventa meditativo, giusto, e ci riporta a noi stessi. Ripeto, adoro anch'io questa esperienza, ma credo che siamo in poche persone ad avere il coraggio anche di affrontare il silenzio della natura in una determinata estremità, perché fin che si tratta di un'escursione di un giorno la possiamo sostenere. Credo ci sia il bisogno di avvicinare a questo ascolto interiore che ci regalerebbe una realtà come l'hai descritta tu. Dovremmo avvicinare anche persone che forse non conoscono questo beneficio, le possiamo lentamente condurre verso queste nuove realtà con i centri, ma soprattutto credo che la differenza sta nel socializzare anche in modo diverso in questi centri. Cioè scoprire cosa significa alimentarsi veramente in un modo sano, creare, pitturare, cucinare, mangiare insieme e partecipare a discipline come la meditazione, lo yoga o riscoprire il proprio respiro è diverso rispetto alla solitudine in uno spazio abbandonato, uno spazio certo, lontano da centri urbani. La maggior parte delle persone non è padrone del proprio respiro. Quindi se io parlo di pranayama e spiego quanto è importante essere padrone del proprio respiro per calmarsi, per combattere ansie, per tante persone è un tema scontato, ma altre tante mia madre non saprebbe di cosa sto parlando, ecco.
Certo.
E ripeto, fare una camminata domenicale in mezzo alla natura lontana da tutto dona molto, ma dura forse per breve. Imparare ad entrare in contatto diretto con la terra, cosa potrebbe offrire questo centro olistico, è diverso.
Ecco, stiamo parlando di varie tematiche, tra l'altro la cosa buffa, contrastanti in parte appunto alla società a cui andiamo incontro, perché un po' per le varie per i vari casi successi dal Covid, piuttosto che la tecnologia che ci porta a essere sempre più individui, sempre più soli, se vogliamo questi le tematiche che ci sono all'interno del centro olistico sono un pochino contrastanti. Qua si parla di comunità, ecco, un concetto che forse oggi sta sparendo, Aileen.
Infatti, allora, sì, è proprio questo che dovremmo, allora non è sicuramente obbligatorio, quando io parlo di centro olistico, forse lo posso spiegare dopo come anche è nato il tema Cocon, non è necessario che si creano comunità, però è proprio questo creare insieme con altre persone, come dicevo prima, mangiare insieme, non solo al ristorante ogni tanto, ma proprio passare del tempo insieme creando qualcosa, studiando se stessi anche all'insieme di una società, è molto importante proprio nei giorni di oggi, perché noi siamo tutti parte di un organismo completo. Come dicevo prima, ho provato a spiegare il concetto holos, olistico, siamo tutti parte di un ecosistema che funziona solamente a lungo se tutti noi ci rendiamo conto che abbiamo un certo ruolo e dobbiamo collaborare. Dovremmo abbandonare questa idea di proseguire sulla nostra strada che ci porta verso il traguardo che ci siamo impostati per la nostra vita senza guardare a destra e a sinistra.
Ecco, dalla tua esperienza, i centri olistici stanno aumentando in termini di quantità, ecco, perlomeno in Italia o nelle zone che conosci?
Allora, ci sono tanti tentativi, forse non proprio come centro olistico in questo senso, però per quanto riguarda la formazione di persone che si raggruppano per creare qualcosa con materiali sostenibili, sta nascendo molto in Spagna, ho visto anche al nord della Germania, qualcosa anche in Austria, c'è un bel movimento, e devo dire anche in Italia, anche se purtroppo non lo sappiamo, cioè non si sente molto parlarne, però anche qui ci sono puntualmente dei gruppetti che emergono, che si dedicano alle costruzioni con la paglia, con la terra cruda, in Sud Tirol adesso c'è Werner Schöntaler che ha vinto l'anno scorso, credo era il premio per la sostenibilità, perché lui coltiva canapa e fa dei workshop per dimostrare come si può utilizzare la canapa non solo come alimentazione ma anche come dei prodotti cosmetici o nel settore tessile, ma soprattutto come si può costruire con la canapa. Ed per quello dico, c'è un bel movimento, rimane forse ancora un po' nel silenzio, però sta emergendo sempre di più.
Ecco, io a questo punto, siccome il tempo è un po' tiranno, volevo entrare un attimo nel dettaglio del tuo progetto. Infatti tu hai citato prima Cocon, sempre se l'ho detto giusto, perché a questo punto sono un attimo.
Sì.
Ecco, di che tipo di progetto si tratta? È già stato realizzato? Soprattutto dove si trova e cosa hai pensato prima di sviluppare questa idea?
Allora, il nome Cocon nasce da due pensieri che effettivamente stanno alla base del concetto. Quindi Cocon sta da un lato per la coesistenza di coevolution e construction. Purtroppo devo prendere proprio il termine in inglese perché tradotto in italiano non funziona. Comunque sarebbe coevoluzione e costruzione. In quanto permettono una crescita sana, comune, di tutti gli attori coinvolti, dai costruttori ad investitori, agli ospiti e terapeuti. E dall'altro lato si prevedono, come dicevo, ho anticipato prima, dall'altro lato si prevedono per la costruzione dei workshop di partecipazione che possono coinvolgere i terapeuti e gli ospiti, ma anche lo stesso investitore. cioè in quanto offrono una crescita personale proprio, quindi gli spazi vengono creati insieme, questo è un criterio molto importante. E in questo processo del costruire qualcosa insieme si nasconde veramente molto potere, forse il termine è sbagliato, molta crescita, molta energia nel processo stesso. C'è qualcosa di benefico per la persona stessa nel creare il gruppo.
Certo.
Solo il mettere le mani nell'argilla, non so chi ha provato, magari anche da bambino, no? Regala pace e può essere un momento anche meditativo. Pensiamo che con le mani noi sentiamo come con il cuore, ma anche il concetto di costruire in comune ci aiuta veramente a ripristinare il nostro senso per la società.
Certo, tutte tematiche molto importanti, tra l'altro che sarebbe bello portare nel mondo dei bambini, dei ragazzi, nelle scuole, perché sono il nostro futuro. E tu hai citato parecchi esempi di come appunto avvicinarsi, ecco, di come provare questa armonia con la natura. Hai parlato prima di, per esempio, mettere le mani nell'argilla, è un esempio molto molto esplicativo. Aileen, purtroppo noi abbiamo dei tempi ancora, non abbiamo questa possibilità, ecco, di affrontare tutte le tematiche con tranquillità, perché purtroppo c'è la tirannia del tempo, Michelle, che ci comanda.
Adesso mi copia anche le battute.
Comunque, grazie davvero Aileen di aversi portato questa esperienza, magari poi, se avrei piacere, potremmo riprendere più avanti, perché tocchi davvero tanti argomenti interessanti da approfondire. Grazie davvero, sì, di essere stata in puntata con noi.
Posso ancora fare un appello?
Certo.
No, intanto vi ringrazio per avermi regalato questa opportunità di presentare il progetto Cocon, ma se volevo anche fare questo appello, se qualcuno, perché non si riferisce solo ai centri olistici nel senso stretto, e quindi se qualcuno si dovesse sentire ispirato o ha voglia di creare un suo proprio centro, o magari anche creare o ristrutturare il centro del proprio comune, un qualcosa per la gioventù, un centro di ritrovo per i giovani, eccetera, o qualcuno che si occupa del settore turistico e vuole avvicinarsi ad un turismo veramente ecosostenibile ed olistico, magari se vuole può contattarmi anche tramite il link che c'è sulla mia pagina web. Ecco, volevo fare questo.
Magari comunichiamo anche quali sono i tuoi riferimenti, così
sito
almeno
internet,
esatto.
Ecco, il sito internet, Aileen, tuo è, quindi dove possono andare appunto a documentarsi, a curiosare, l'indirizzo?
Sì, allora l'indirizzo, faccio lo spelling, sì.
Come preferisci, puoi pure farlo.
Sì, faccio lo spelling. Allora, Aileen Anders, no, sto sbagliato completamente. Cocon by Aileen Maya, .com, Cocon, chiaro, by anche Aileen, Empoli, Imola, Livorno, Empoli, Empoli, Napoli, Milano, Empoli, York, Empoli, Roma.com.
Perfetto.
Ok, tra,
grazie mille.
Tra, visto che io nel frattempo curioso e guardo, tra Cocon e Bai, i due trattini centrali, giusto?
Bravissimo,
okay,
grazie.
Ok, così almeno ovviamente lo possiamo digitare direttamente sulla barra di ricerca.
Perfetto, dopo questi riferimenti direi che possiamo ringraziare il nostro ospite per essere stato con noi e dare appuntamento a settimana prossima.
Grazie ancora, a settimana prossima a tutti.
Grazie.
Buona
a voi.
Giornata.